Domenica un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Nel brano evangelico di questa liturgia troviamo una professione di fede in Cristo che si articola in almeno tre affermazioni. «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui». E infine, e terza, è «il Figlio di Dio». L'affermazione che ritengo più importante è la prima: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». C'è chi vede sullo sfondo di questa immagine l'agnello pasquale di cui si parla nel libro dell'Esodo. C'è invece chi vede un riferimento all'offerta quotidiana di un agnello al Tempio. E infine c'è chi vede nell'agnello di Dio il servo del Signore di cui parla Isaia dal capitolo 53 al versetto 7. Quest'ultimo riferimento mi sembra il più significativo. L'agnello è l'immagine di un'obbedienza e di un amore che vanno fino alla croce. L'agnello è l'immagine del servo di Dio che prende su di sé, togliendolo, il peccato del popolo. Il verbo che Giovanni usa significa portare, prendere sulle proprie spalle e insieme togliere via. Tutti e due i significati sono presenti. I motivi particolarmente sottolineati dal capitolo a cui facevo prima riferimento, Isaia 53, sono l'innocenza del servo e la sua solidarietà con i peccatori. I due motivi sono presenti anche nel gesto di Gesù che viene a farsi battezzare. Egli non prende le distanze dal popolo peccatore, ma anzi si unisce, quasi si confonde con esso, pur nella consapevolezza della propria innocenza, della propria origine divina addirittura. Così l'incarnazione prende tutto il suo rilievo, intesa non solo come un farsi uomo, ma come piena solidarietà con gli uomini e la loro storia. La proclamazione del Battista: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo», ha sullo sfondo il quarto canto del Servo del Signore. La prima lettura scelta dalla liturgia è però un altro testo, cioè il secondo canto del Servo del Signore. Anche qui troviamo alcuni tratti che precisano ulteriormente la fisionomia di Gesù e della sua missione. Il servo prende la parola per illustrare la propria elezione, la sua funzione di predicatore e le difficoltà che incontra nella sua attività. Il suo compito è di radunare Israele, di essere mediatore di salvezza per tutti gli uomini. Ritornano temi già conosciuti, già noti: la gratuita elezione da parte di Dio, amato sin dal seno materno, una missione di annuncio e liberazione con dimensione universale. Il servo è umiliato con il suo popolo, schiavo dei tiranni in esilio, ma sarà pur sempre glorificato in mezzo al suo popolo di fronte a tutte le nazioni. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 15 al 21 gennaio. Il 15 gennaio festeggiamo San Mauro, il 16 San Marcello, il 17 Santa Roselina, il 18 Santa Faustina, il 19 San Mario, il 20 San Sebastiano e infine il 21 gennaio Sant'Agnese. Il 19 gennaio San Mario. Probabilmente verso la metà del IV secolo, durante la persecuzione dell'imperatore Decio, nobile persiano, la moglie Marta e i figli Audiface e Abaco si recarono a Roma per venerare i corpi dei martiri. Assistiti da un sacerdote, pare che Mario e la sua famiglia riuscissero a dare sepoltura a ben 260 corpi martoriati, ma vennero scoperti ed arrestati. Inviati a compiere un simbolico gesto da Biura, Mario rifiutò e così fecero le mogli e i figli. Li aspettava il martirio. Caddero decapitati con un'ultima preghiera nel cuore. La matrona romana Felicita li seppellì in un suo campo detto Buxus, ora località Boccea, dove sorgono tuttora i ruderi di un'antica chiesa eretta in loro nome, meta un tempo di pellegrinaggio. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora affacciati alla finestra sul passato. Sul passato delle nostre terre e dei nostri antenati. 20 gennaio 1435. La comunità di Firenze invia Giovanni di Simone Vespucci a prendere possesso della città di Borgo Sansepolcro, fintanto che non sia chiarito il contenzioso sul possesso di quella città, sorto tra il conte Francesco di Battifolle e dei conti Guidi di Poppi e il pontefice. Gennaio 1276. Ad Arezzo, nella chiesa oggi scomparsa di San Gregorio, si tiene il primo conclave della storia della chiesa con l'intervento di 13 cardinali. Viene eletto Pietro di Tarantasia, primo papa domenicano che prende il nome di Innocenzo V. Gennaio 1943. L'aretino Giulio Ricciarini, capitano pilota impegnato in un'operazione di guerra a largo di Algeri, affonda con un siluro un piroscafo nemico di 10.000 tonnellate e ne danneggia gravemente un altro di pari tonnellaggio. Ed eccoci alla frase da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Don Primo Mazzolari. Credo che non ci sia disumanità più abominevole di chi riesce a costruirsi una garitta di benessere a due passi da creature, da milioni di creature che muoiono anche per lui. Eccoci giunti all'angolo musicale. Questa settimana non ascolteremo una canzone, ma ascolteremo soltanto della musica. Ma che musica! Un'ottima musica, uno swing. Addirittura dal clarinetto del re del swing, che è, pensate, un italiano, Emanuele Urso, un giovane, giovanissimo musicista che si è fatto le ossa partendo dall'età di 3 anni, imparando da autodidatta la batteria. A 4 anni poi imparò a suonare pure il clarinetto, nel quale strumento si è diplomato al prestigioso Conservatorio di Santa Cecilia. Ha avuto apprezzamenti da grandissimi musicisti internazionali come Lionel Hampton, che ne ha tessuto le lodi incontrandolo ad una delle tantissime manifestazioni musicali sul jazz, sul swing, E quindi ascoltiamo questo grande musicista italiano, forse poco conosciuto, che interpreta un brano dall'album, dal suo album Swingology, e è intitolato I'll Always Be In Love With You. Ascoltiamo King of Swing. Da Swingology abbiamo ascoltato Emanuele Urso con la sua straordinaria orchestra in un brano travolgente, una musica che dovrebbe avere forse più spazio, ma chissà, forse sì e forse no. Io direi assolutamente che comunque è una musica straordinaria che ci muove dentro, che ci fa muovere anche i piedi, è conosciuta e suonata in tutto il mondo e i più grandi musicisti si sono sicuramente confrontati con questo tipo di musica. Swing. Il nostro tempo a disposizione è terminato, non ci rimane che i saluti, che l'appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio Incontri, sempre su queste frequenze, sempre alla stessa ora, sempre la stessa voce, quella di Romano Scaramucci. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Ciao e a risentirci.